Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, fidiamo il nostro ascolto all'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Allora ben trovati per questo nostro ultimo incontro di questo anno sociale, se si può dire così. Se Dio vuole, a ottobre poi vedete il sito, date un'occhiata al sito, cioè io sono pigro, nel senso che tutti spesso mi chiedono: ma mi può inserire nella sua mailing list? Io non ho una mailing list, cioè nel senso che c'è questo mio caro amico Ciro che fa, non Ciro di Suita, un altro Ciro che ha fatto il sito e lo aggiorna, io passo a lui le informazioni e lui le mette, per cui dico sempre tenete d'occhio il sito. Allora, stasera chiudiamo con dei salmi grossi, importanti, non perché gli altri non lo siano, ma nel senso che questi li conosciamo, tipo il 136, ma ancora di più il 139, quindi sono dei salmi che tornano anche nel canto liturgico. E allora cominciamo dal 136, il grande Allel. Dice così: rendete grazie al Signore perché è buono. Possiamo anche pregarlo insieme già all'inizio, nel senso che voi fate il coro e io leggo la parte del solista. Rendete grazie al Signore perché è buono. Rendete grazie al Dio degli dei. Rendete grazie al Signore dei Signori. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Ha creato i cieli con sapienza. Ha disteso la terra sulle acque. Ha fatto le grandi luci. Il sole per governare il giorno. La luna e le stelle per governare la notte. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. Da quella terra fece uscire Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Vi travolse il faraone e il suo esercito. Guidò il suo popolo nel deserto. Colpì grandi sovrani. Uccise sovrani potenti. Sicon, re degli Amorrei. Og, re di Basan. Diede in eredità la loro terra. In eredità Israele suo servo. Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ci ha liberati dai nostri avversari. Egli dà il cibo a ogni vivente. Rendete grazie al Dio del cielo. Ecco, vedete, probabilmente era recitato e cantato così, cioè nel Tempio c'era un solista e c'era l'assemblea che ripeteva il ritornello in maniera litanica. Quindi questa grande litania di ringraziamento, così come anche il titolo delle nostre Bibbie. E il grande Hallel, nella nota c'è che era recitato per la Pasqua dopo il piccolo Hallel. Il piccolo Hallel sono i salmi 113-118, e che fanno parte del, no, dei salmi delle salite, no, i salmi graduali, e questo è il grande Hallel. Venivano recitati e vengono ancora recitati nella Pasqua, nel Seder Pasquale, cioè quindi nell'ordine, del rituale della Pasqua. Per cui Gesù l'ha recitato anche l'ultima sera, ha recitato tutte le sere che da ebreo ha celebrato la Pasqua, e l'ha celebrato anche quell'ultima sera, no, nella consapevolezza di andare a morire. E quindi questo rendere grazie a Dio, anche di questo amore che è per sempre. È bella anche questo ritornello, no? Che come chi, qualcuno di voi, se tutti ricordiamo, se qualcuno ancora la Bibbia con la vecchia traduzione, sa che nella Bibbia c'è scritto, nella vecchia traduzione c'era: perché eterna è la sua misericordia. E meno male, questa traduzione è più ebraica, perché eternità, che se volete è un concetto filosofico, no? Cioè è un concetto che non appartiene all'ebreo antico, che non aveva, non attraeva, se volete eternità è un concetto astratto, no? Cioè che noi, di cui non abbiamo esperienza. Infatti è vero che lo definiamo attraverso qualcosa di negativo, no? Cioè nel senso che qualcosa che non finisce, perché noi facciamo esperienza di tutto che finisce, quindi diciamo. Allora, invece qui è, il suo amore è fedele, il suo amore è per sempre. Allora anche il Signore Gesù l'ha vissuto, l'ha recitato, no, dicendo appunto che il suo amore è per sempre, narrando questo amore che è per sempre, anche di fronte a coloro che stavano per prenderlo e per ucciderlo. Il suo amore è per sempre, non viene meno. Nessuna morte, nessuna paura può farlo venire meno. E allora per questo siamo invitati a rendere grazie, vedete? L'inizio è questo invitatorio, per tre volte: rendete grazie, rendete grazie, rendete grazie. E che poi è anche la conclusione, il versetto 26 di nuovo è: rendete grazie al Dio del cielo. Notate, in qualche modo il salmo finisce come comincia, cioè quasi a dire non finisce, è un ringraziamento che ecco, qualcuno ha cominciato a fare facendo memoria di quello che, no, e che viene proposto perché chi lo canta ci aggiunga in memoria di quello che Dio ha compiuto, perché ciascuno di noi possa continuare a ringraziare Dio per quello che Dio ha compiuto ancora e compie. Nell'antico, prima nella storia dell'antico di Israele, ma poi nella storia della Chiesa e nella storia di ogni uomo e di ogni donna che sperimenta il suo amore che non viene meno. E il rendere grazie e il lodare, ricordate che alleluia è lodate Dio, alleluia significa lodate Dio. Ed è un po' sbagliato, vabbè, piccola parentesi, il canto che anche facciamo qualche volta, quello che fa alleluia, allora alcune volte purtroppo lo si canta con alle alleluia, è sbagliato, non significa niente alle alleluia, alle non significa niente, allelu è lodate, ya è Dio. Quindi è sbagliato, ditelo ai vostri cantori, capi coro, eccetera, eccetera. Cantare alleluia è sbagliato, non significa niente, non significa niente. Infatti la canzone corretta è alleluia. Scusate questa piccola, come dire, parentesi liturgica, ma è importante, perché alle non significa niente. Allora, ringraziate, lodate Dio, e che anche ringraziatelo, no? Ed è l'invito appunto di chi in qualche modo ha fatto l'esperienza di questo, che quello che poi dirà perché, lo ringrazia, ed è quella bellezza di quel ringraziamento che nasce dal cuore, No, nel senso che tutti noi siamo stati educati a essere educati e quindi quando qualcuno ci dà qualcosa, cioè, diciamo grazie e non è male. E dall'altra parte abbiamo sperimentato qualche volta nella nostra vita che questo grazie non era formale, e di educazione nel senso positivo, ma era qualcosa che nasceva dal cuore. Quando per esempio abbiamo sentito, no, proprio il desiderio di andare da una persona e di dire no, grazie, perché per quello che mi hai donato, per quello, no, io sento che è un atto dovuto, ma nel senso bello, no, della parola. E allora è questo che il salmista vuole invitarci a fare, cioè a partire dall'esperienza del popolo di Israele, perché è la nostra esperienza, per entrare in questa lode, in questo ringraziamento. E allora l'inizio, no? Ringraziatelo, ringraziate Adonai perché è buono, perché è buono. Alcune volte lo diciamo di alcune persone, è una persona buona, anche se poi sappiamo che fino in fondo nessuno è buono se non Dio solo, come disse Gesù a quel giovane ricco così sicuro di sé, ricordate, no? Che era il Vangelo di qualche giorno fa, che si presenta davanti a Gesù e dice: maestro buono, maestro buono, che devo fare? Tra l'altro, no, facendo una scena di quelle proprio, perché dice che li corse, no, incontro, li si gettò in ginocchio, no? Immaginate, no? Come quelle scene anche in chiesa, quando si sta dando la comunione, allora arriva qualcuno e si mette in ginocchio, no? Che la scena, lui. Allora anche questo qui si mette in ginocchio e dice: maestro buono, no? Cioè, come dire. E Gesù gli dice: perché mi hai buono? Uno solo è buono. Allora, noi diciamo, lo diciamo delle persone, sapendo che fino in fondo nessuno è buono, no? Fino in fondo, nel senso che uno spazio di male, di peccato, ce l'abbiamo tutti, tutti. E allora qui invece è aver sperimentato che Dio è buono e che il suo cuore è buono, è bontà. E allora dice: rendete grazie al Dio degli dèi. Qui, come sapete, è un superlativo. Ci può essere traccia, no, l'abbiamo detto qualche volta, di un enoteismo. Enoteismo non è una cattiva parola, ma enoteismo è quella concezione secondo la quale ogni popolo ha il suo Dio. Cioè, l'unico Dio è unico per quel popolo, ma ci sono tanti dèi. E questo probabilmente è anche una concezione che l'antico Israele all'inizio aveva. Il monoteismo arriverà dopo. Però qui probabilmente è un superlativo. Nell'ebraico biblico non c'è il superlativo come da noi, no? Per cui per fare il superlativo si dice, si ripete il nome, no? Cioè il cantico dei cantici, no? Il re dei re. Ecco, no? Il Dio degli dèi, cioè, come dire, rendete grazie perché lui è il Dioissimo, non si dice, ma è l'unico Dio e non ce ne sono altri. E vedete, è sempre ritmato, no? Perché il suo amore è per sempre. E rendete grazie al Signore dei Signori, il Signore dei Signori è colui che appunto è l'unico che ha in mano tutte le cose. E poi comincia il motivo, perché rendere grazie. Allora notate che questo salmo ci presenterà tre fasi. La prima, dal versetto 4 al versetto 9, la contemplazione, per cui siamo invitati a rendere grazie al Signore per quello che ha fatto, contemplando il cosmo, l'universo, vedremo. Poi c'è dal versetto 10 fino al versetto 20, diciamo, più la storia di Israele. E poi l'ultima parte, vedremo, è una riflessione più sulla storia un po' più recente di Israele, cioè probabilmente post-esilica, vedremo un po'. Intanto comincia, no? Lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Allora è interessante che nella Bibbia non si parla di miracoli, ma si parla di meraviglie. Poi noi, miracolo, se volete, è un concetto è un concetto che poi nasce nel, diciamo, con la rivoluzione scientifica, con l'illuminismo, no? Cioè con sempre più una visione del mondo, che è anche un po' la nostra, dove, anche se non abbiamo fatto studi di fisica oppure di, non so, matematica, eccetera, astratta, non lo so, adesso mi avventuro su cose che non mi competono, però tutti noi, in qualche modo, come dire, pensiamo che il mondo è governato da delle regole, da delle leggi, le leggi che governano la natura, no? Allora, cos'è il miracolo? E dato che noi chi crede, no? Crede che c'è un boss che ha fatto le leggi della natura, allora crediamo che questo qui è anche capace ogni tanto di queste leggi di sospenderle. E quello che secondo le leggi della natura dovrebbe andare in un certo modo, il boss l'ha sospeso ed è il miracolo. Il miracolo. E non è questa la concezione antica. Intanto perché, vedete, questa concezione, tante volte la nostra, del miracolo, è stata usata anche per in qualche modo suscitare una certa fede, no? Nel senso che vuoi vedere che esiste veramente Dio? Ti porto in un posto dove vedrai, no, malati che in un momento, no, sono guariti. Vedrai il sole che diventa scuro. Vedrai, no, queste cose. Per cui vedi, vedi, miscredente, vedi, adesso credi? Una fede, non so se è la fede in Gesù Cristo, non credo. È una fede in un Dio, piuttosto un teismo, in un Dio che sta nei cieli, che è padrone di tutto e può fare quello che vuole. E magari se tu gli fai delle offerte, se poi fai delle preghiere, sai, i potenti, se sono un po' oliati, un pochino, no, eccetera, ti guardano. Ecco, nell'Antico Testamento non c'è niente di questo. Perché il miracolo, invece, è un segno, attenzione, in una relazione che c'è già. In una relazione che c'è già ci sono dei segni di intesa. In una relazione che c'è già un occhiolino, no, fatto tra due amici, è un segno di intesa. No. Tra due persone che non si conoscono non si capisce cos'è. No. Può dare anche... Ma è all'interno, non provoca la fede, non so se mi sto spiegando, no? Per cui la Bibbia parla delle grandi meraviglie di Dio, che però sono anche, vedete, no? I cieli. Poter guardare un cielo, no? E come anche magari in questi giorni, quando ancora c'è, non c'è ancora caldo da noi, no? Questi cieli azzurri. Di un azzurro pieno e contemplare le meraviglie di Dio. Vedete, no, la terra sulle acque, cioè le cose che noi normalmente oggi non riusciamo più a contemplare, no? Un po' perché consumiamo tutto. No, la tradizione cristiana ha sempre visto che c'è un linguaggio di Dio nella creazione, nelle cose. Dio già ci parla, e non a caso ricordate che anche nei Vangeli ci sono dei sapienti che sono un po' lontani, sono dalla terra di Israele, sono anche un po' dei maghi, degli astrologi, no? Facevano le carte probabilmente, ma che a un certo punto si mettono alla ricerca di un re dei Giudei, perché hanno visto una stella. Allora, come dire, nella creazione si può cogliere una parola. Padre Spilli diceva appunto che purtroppo per tanti di noi nel mondo occidentale questa via ci è un po' preclusa, perché per noi la creazione è diventata muta, nel senso che noi utilizziamo, la consumiamo, non ci poniamo in termini di ascolto, no? E di contemplazione. Non ci lasciamo dire, ma la consumiamo. E allora, ecco, questo, vedete, ha fatto le grandi luci,
perché il suo amore è per sempre, il sole per governare il giorno, perché il suo amore è per sempre, la luna e le stelle per governare la notte, perché il suo amore è per sempre. E poi ecco quello che compie con Israele: colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché il suo amore è per sempre. E notate, non dice, cioè qui comincia la storia di Israele, no? Cioè, allora è un linguaggio nella creazione, ma poi c'è un linguaggio di Dio nella storia di un popolo antico. E non a caso, sempre in quel racconto che citavo di quei magi, loro per trovare Gesù cosa fanno? Vanno a Gerusalemme, vanno al Tempio, no? Incontrano Erode che domanda ai sapienti, e loro cosa fanno? Guardano nella scrittura e dicono a Betlemme. Quindi l'altro grande linguaggio è la scrittura. La scrittura che è la storia di un popolo antico, poi per noi cristiani che si compie nella storia di un ebreo appartenente a quel popolo, ma è la storia di quel popolo antico. Come dire, con quello dobbiamo avere a che fare. Perché lì Dio si è detto per tutti. Noi non possiamo essere, e purtroppo lo siamo, anti-ebraici. Allora, anti-israeliani eventualmente, è un'altra cosa, no? Ecco, la politica del popolo, del Stato di Israele, che è un'altra cosa, su cui si può essere d'accordo, non si può essere meno, ma un'altra cosa è il popolo di Israele, rispetto al quale noi abbiamo le radici. Che sono lì. E per cui vedete, colpì l'Egitto nei suoi, non dice colpì i primogeniti d'Egitto, notate? Dice colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, perché vedete, è piuttosto quello che è l'Egitto. Attenzione, non l'Egitto naturalmente come stato, è purtroppo molto incasinato in questo periodo, eccetera, ma quello che simbolicamente è l'Egitto, no? Cioè l'Egitto che paradossalmente può diventare anche Israele, cioè l'Egitto come terra d'oppressione. Ogni luogo dove si creano delle dinamiche di impero, che siano appunto belle, grandi, maestose come gli imperi egiziani, come l'impero romano, ma oppure misere e drammatiche e tragiche come quelle delle dimensioni di un ufficio, però dove c'è la dinamica dell'impero, sempre impero è. Cioè dove c'è un uomo che si fa, una donna che si fa, che mette i piedi sopra gli altri. E allora il Signore colpisce questa dinamica nei suoi primi figli, cioè sempre dei figli della giovinezza, i figli della forza, i figli no, colpisce l'Egitto. E perché? Perché il suo amore è per sempre. E da quella terra fece uscire Israele, perché il suo amore è per sempre. Vedete, bisogna uscire dalla terra d'oppressione, per vivere bisogna uscire da quell'Egitto. Fa uscire di Israele di mezzo a loro, no? Vedete, che uscire in questa traduzione di Alberto Mello dice appunto fa uscire Israele di mezzo a loro, perché il problema poi non è tanto la terra fisicamente, il problema è la mentalità egiziana. Ricordate anche quel bellissimo passo che abbiamo letto insieme dell'Esodo, quando Mosè in fuga, no, dall'Egitto arriva al pozzo, difende queste donne che incontra lì, e fra queste c'è Zipora, che poi diventerà sua moglie, e quando questa va a casa da suo padre Ietro, il padre gli dice: ma come mai siete arrivati così presto? No? Cioè, perché tutte le altre volte invece erano sempre ultime, perché i pastori le angariavano. E lei cosa risponde? Un egiziano ci ha difeso. Vedete, è uscito dalla terra, ma la mentalità è quella. Allora il Signore fa uscire, no, dalla mentalità dell'Egitto, che è la mentalità che lavora nel cuore, con mano potente e braccio teso, divise il Mar Rosso in due parti, fa a pezzi il Mar Rosso, ecco il Mar Rosso che diventerà, che diventa il simbolo della morte, perché gli ebrei antichi, sapete, non erano dei grandi navigatori, non erano fenici o altri popoli antichi, no? E per cui il mare è la morte, no? E non a caso, tenendo conto di questo, noi comprendiamo di più quegli episodi evangelici quando Gesù cammina sulle acque, perché quello ci vuol dire che Gesù è più forte della morte. Lì non ci sta dicendo è un miracolo, no? Perché chi di noi cammina sulle acque? Nessuno. E allora il fatto di uno che cammina, miracolo, vedi, Gesù è Dio. No, non è quello, lì sta dicendo che Gesù cammina sulle acque della morte. E dà la possibilità a chi crede in lui di fare lo stesso, no? Pietro, vi ricordate, no? L'episodio. E allora da quella terra fece uscire Israele con mano potente, divise il Mar Rosso, in mezzo fece passare Israele, in mezzo alla morte, no? Se anche dovessi attraversare una valle oscura, ricordate, no? Il Salmo, non temerò alcun male, perché tu sei con me. E poi ancora vi travolse il faraone e il suo esercito, perché il suo amore è per sempre, guidò il suo popolo nel deserto. Vedete, prima era Israele, adesso diventa suo popolo, perché il suo amore è per sempre. Colpì grandi sovrani, uccise sovrani potenti. Poi c'è questo andare un po' nei dettagli di questi re, Sicon, re degli Amorrei, Og, re di Bashan. Sono quei piccoli regni con cui Israele ebbe scaramucce, guerre che, attenzione, rispetto alle nostre guerre e al numero di morti che le nostre guerre provocano, erano semplicemente delle liti in famiglia, cioè quelle lì, non è che erano, però vengono ricordate, no? Cioè, quindi anche, vedete, una storia piccola, che però già basta sperimentare l'azione di Dio. La storia di Israele poi non è una grande storia, cioè nel senso che è una grande storia perché è diventata una storia di fede, e quindi gli ebrei prima e i cristiani dopo la ricordano, la raccontano, la insegnano, ma dal punto di vista storico, rispetto alla storia e alle vicende dei popoli, pensate ancora che l'uscita dall'Egitto, al momento non abbiamo un riscontro archeologico sicuro, cioè tanto che c'è chi pensa che non è mai avvenuta, cioè che è un luogo teologico ma non un luogo storico. Allora questo per dire che anche nelle nostre piccole storie sono abbastanza grandi da essere storie di salvezza, storie sacre, anche le nostre piccole storie. Non c'è bisogno di avere storie, chissà, per essere salvati, no? Cioè, sapete, poi, cioè, a volte in certi ambienti ci sono certe cose che per dire, non so, a volte ci sono le testimonianze, no? Le testimonianze che a volte fanno i seminaristi perché devono raccontare la loro vocazione, allora a volte oppure i cristiani che devono raccontare, no? E a volte lo schema è quello di, come dire, ingrandire che prima si era in una grande situazione, ma poi il Signore, no, mi ha toccato, mi ha tirato fuori, perché fa un po' di scena, no? Perché sai, raccontare che semplicemente andavi in parrocchia e poi semplicemente hai sentito che la strada era, no, e fa poco, non fa audience, non fa, no? Allora la storia di Israele è una storia banale nel senso che è una storia di uscita, no? Una storia piccola, però dove ha sperimentato la sua storia. Quando Israele racconta la sua storia, che non è la storia dell'impero egiziano, dei millenni dell'impero egiziano, dei millenni dell'impero romano, però questa storia diventa storia. E pensate anche alla storia di Gesù, non è agli occhi del mondo una storia, chissà che storia. Poi dopo bisogna inventare un po' di cose, no? Della serie che negli anni nascosti lui è andato in India e lì ha studiato presso i grandi maestri buddisti, cioè cose, permettetemi di dire, balle, cioè che non stanno né in cielo né in terra, no? E poi Gesù si è mosso lì, si è mosso vicino al lago, cioè, ma sono le cose che lui ha vissuto, no? Che, come dire, nella sua piccola storia, ricordate il titolo di quei libri su Gesù, no? Di Meyer, che sono intitolati Un ebreo marginale. Un ebreo marginale. E allora, ecco, diede in eredità la loro terra, perché il suo amore è per sempre. In eredità Israele suo servo. Vedete, Israele, suo popolo, suo servo. Suo servo però naturalmente nel senso più bello, no? Dove servire è un sinonimo di amare. Di essere capaci, come anche nella Chiesa, no? Cioè nelle varie riconoscimenti di vite cristiane che sono state significative, un passaggio era, non so se ancora, il servo di Dio, no? Ed è bello poter dire, come quel titolo del libro di Don Milani, servo di Dio e di nessun altro. Sapere che, cioè, che possiamo, che siamo delle persone o possiamo diventare persone non comprabili, perché siamo solo di Dio. Siamo solo di Dio. E poi nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Ecco, attenzione a questo termine, umiliazione, perché qui umiliazione non è una generica, non tanto identificata situazione in cui uno sperimenta un'umiliazione, ma è un termine tecnico, perché questo termine ricorda l'esilio, questa volta storico, di Babilonia. Allora, attenzione, Israele parla di umiliazione perché sì, sono stati i babilonesi che sono venuti, ci hanno distrutto e ci hanno... però, e quindi siamo vittime in qualche modo, però non siamo del tutto innocenti. Nel senso che nelle dinamiche dei babilonesi ci siamo entrati anche noi. Ci siamo entrati anche noi. E allora Israele ricorda non in termini soltanto di vittimismo, no? E i profeti aiuteranno a far questo, cioè di dire guarda che questo che è capitato sì per Babilonia e per il suo imperialismo, ma anche perché tu traccheggiavi con il potere, sognando, perché eri connivente con queste logiche. Però la cosa fondamentale qual è? Che in tutto sto casino dove noi ci ritroviamo umiliati e in qualche modo strappati a noi stessi nelle relazioni per colpa di altri, ma anche un po' per colpa nostra, perché poi, fra l'altro, no, cioè, penso che se con l'aiuto di Dio abbiamo fatto anche un po' di verità, più o meno, in alcune relazioni, no, ci può essere un peso un po' più sull'altro, però in qualche modo un sentirsi coinvolti è la storia nostra, no? Allora, però la cosa è qui, nel Salmo sta ricordando questo non per darci addosso o per dire fino a che punto colpa mia, fino a che punto è colpa dell'altro, sta ricordando tutto questo casino della vita per dire lui non si dimentica di me. Per quante situazioni di umiliazione possiamo sperimentare, subite, conniventi, in cui siamo meno responsabili, altre più, e la vita, la nostra vita, lui si ricorda di noi. Non ci dimentica. Questa cosa vuol dire il salmo, no? Sta dicendo il salmista, lui non ci dimentica. Perché? Perché il suo amore è per sempre. perché il suo amore è per sempre. E poi ci ha liberati dai nostri avversari. Vedete, tornano sempre i nemici. I nemici, non ne faremo mai, non ci sarà una volta, solo nel Regno dei Cieli non avremo, noi non saremo più nemici e non avremo più nemici. In questo momento siamo in guerra. E purtroppo. E ci libera dalla stretta dei nemici e anche dai nemici interiori. Dai nemici interiori. Non abbiamo solo nemici esterni, ma i nemici sono anche all'interno, ce li portiamo dentro. E poi è molto bello, vedete, egli dà il cibo a ogni vivente. Notate come questo salmo poi sempre più si apre a una universalità. È partito dall'universale, no? Ha creato il cosmo, ma poi entrando nella storia ha fatto questo per noi, no? Tanto per noi che ricorda quella battaglia in cui abbiamo conquistato 3 case e 1 torre, no? Da Og, re di Bas, e quell'altro, eccetera, no? Però poi pian piano si apre a questa visione di tutti. Egli dà il cibo a ogni vivente. Di per sé sarebbe ogni carne, a ogni carne. Carne significa la nostra vita umana nella fragilità, la nostra vita umana nella, ecco, così come la sperimentiamo, no? Cioè nella fragilità, nel sì, sentire di non averla in mano. E allora egli ci dà vita, perché il suo amore è per sempre. E allora, semplicemente, velocemente, nel tempo che resta, quindi per questo rendete grazie al Signore Dio del cielo, perché il suo amore è per sempre. Velocemente, qualche parola sul Salmo 139. Qui il titolo è Omaggio a chi sa tutto. Al maestro del coro di Davide, Salmo. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Intendi da lontano i miei pensieri. Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno, per te le tenebre sono come luce. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Se tu, Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te si alzano invano. Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano, quanto detesto quelli che si oppongono a te. Li odio con odio implacabile, li considero miei nemici. Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Notate una cosa, questo, come questo salmo parte e per molta, oltre la metà, è una riflessione intima quasi, no? Tra l'orante e Dio, che parla a Dio. E poi da versetto 19 prende una piega invece molto, no, cruenta, cioè una supplica contro i nemici, no? Dice: se Dio uccidesse i malvagi, allontatemi da me uomini sanguinari. Allora, come stanno le due cose insieme? Qualche autore propone anche che siano in realtà due salmi che siano poi stati messi insieme. Altri invece dicono che probabilmente il finale è la situazione esistenziale, no, di uno che è accusato, non si sa bene in che cosa, in che si sente innocente, accusato dai suoi nemici, che stando con se stesso, eccetera, a un certo punto, come dire, allarga il suo dialogo con Dio, non soltanto su quello che gli sta chiedendo con insistenza a partire dalla sua situazione esistenziale, ma in qualche modo sentendo che: Signore, io mi appello a te perché tu mi scruti e mi conosci, perché tu hai in mano la mia vita. Ok, questo semplicemente per dire quale potrebbe essere il contesto. Allora, questo salmo che bello, lo conosciamo, lo preghiamo, e parte innanzitutto con questo rivolgersi al Signore: che mi scruti e mi conosci, mi scruti e mi conosci. E attenzione, conoscere in ebraico non è come il conoscere da nella nostra mentalità, cioè nel senso che per noi conoscere, e io conosco la storia, no? Conosco la storia di quel popolo, ho studiato sui libri, sono andato lì, no? Quindi una conoscenza che potrebbe essere anche soltanto intellettuale, no? Di situazioni, ma che non mi coinvolge, per esempio, affettivamente, no? E, o esistenzialmente. No, la conoscenza ebraica invece ha una dimensione sempre esperienziale. Sempre in qualche modo di aver mangiato il pane insieme, cioè di essersi frequentati. E allora quando il salmista si rivolge dicendo: tu mi conosci, e poi lo dirà poi dopo, no? Perché mi hai frequentato, perché nel senso che sei dove abito, le mie vie ti sono familiari. E notate, è un atteggiamento questo naturalmente di fiducia nei confronti di Dio, no? Cioè qui è il salmista che ci parla di quell'altro salmo, no? Che diceva: rendete grazie al Signore perché è buono. Ma questo fatto che è buono, che se tu, Signore, tu mi scudi e mi conosci, è una posso dirlo in maniera positiva, è perché ho scoperto che sei buono. Perché di per sé questo salmo, se uno non ha fatto ancora questa esperienza di Dio o un po' non si è aperto, è terribile. Cioè, nel senso che questo Dio spione che mi scruta e mi conosce, Signore, Dio, Signore, lasciami un po' in pace, no? Cioè, non stare sempre a guardarmi, ma essere guardato da Dio, no? Guarda che Dio ti vede, cioè. Con questa frase generazioni sono state rovinate, no? Nella serie. Cioè, che già detto così era dire: tu in qualcosa hai peccato, sicuro, di default. Cioè, quindi, ecco, la prima parola è: da quant'è che non ti confessi? Perché la cosa è che tu ti devi confessare. Cioè, e tu hai, no, la prima cosa è il peccato. No, non, chi ha, cioè, dobbiamo essere consci di questo per dire: non è questo di cui il salmista ci sta parlando. E poi il salmista, vedrete, vediamo avanti, no? Cioè dice: tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo. Qui è la classica modalità ebraica antica di dire sempre, cioè tutto il tempo della mia vita, si dicono gli estremi, no? Mi siedo e mi alzo, no? E intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, vedete ancora i due. e dice ti sono note tutte le mie vie. Un'altra traduzione dice tutte le mie vie ti sono familiari. Familiari. Siamo di famiglia. Sei di famiglia. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle, di fronte, mi circondi e poni su di me la tua mano. Vedete, è ancora, cioè, da lontano già accogli il mio pensiero. Da, io ancora non sto per dire una cosa e tu la cogli. Alle spalle, di fronte, no, mi circondi. E dice, meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Vedete, il salmista, per quanto ci sta proponendo, no, un'immagine, l'esperienza che lui ha fatto di questo Dio buono, però ci dice che anche lui ha provato a fuggire. Dove fuggire? Cioè, nel senso, però ci ho pensato, se lo sto dicendo per dire, ma dove andrei, Signore, eccetera, però dentro di me andrei, cioè, perché per dire che quello scoprire che quel Signore intende i miei pensieri da lontano, prima che io sto cominciando a dire la parola già lui la sa, è benedizione solo se ho scoperto il Dio autentico, cioè il Dio che è buono perché mi lascia vivere, perché mi dà spazio, perché lui, come dire, si ferma, perché mi ama castamente. Questa parola che ci può sembrare strana, Dio ci ama castamente. E castamente non è non avere rapporti sessuali, ma castamente è appunto quel riconoscimento di un'alterità. Non è un amore fusionale. Non è un amore fusionale. E allora per questo si può. Però vedete, io anche il salmista deve scoprirlo, no? Perché io ho provato a fuggire. Ho provato a fuggire in cielo. E là tu sei, ho provato a fuggire nelle altezze della vita cercata nell'alto e nell'alto sopra gli altri, oppure mi sono sdraiato nell'inferno, se scendo negli, mi sono sdraiato nell'inferno e ti ho trovato. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Vedete, in questo toccato che in questo mio fuggire tu ti sei fatto compagno per indicarmi il cammino. E afferra la destra è l'immagine del Cristo risorto, come nella bellissima chiesa di Istanbul, no? Che tira fuori dagli inferi, no? Eva e Adamo, no? Con la forza della sua destra, sta tirando fuori, no? E allora è la destra che tira fuori dalla morte. E vedete, anche se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia la notte, no? Che l'esperienza, quante volte in certi momenti abbiamo preferito le tenebre, di dire no, il buio, la morte. Aver desiderato la morte. E anche nella Bibbia c'è. Cioè, nella Bibbia ci sono anche dei suicidi. Quindi vedete anche qui l'esperienza nostra, no? Cioè che in qualche momento uno può aver desiderato che la tenebra sia luce. Per dire che mi annulli, no? Che è una. E allora queste tenebre che sono state trasfigurate, no? Perché il Signore non si dimentica di noi anche nelle nostre tenebre, anzi per il Signore è la tenebra, è luce perché è stata illuminata dalla sua luce. Sei tu che hai formato i miei reni. I reni nella tradizione ebraica sono un po' il luogo anche della profondità, dell'intimità, dell'affettività anche, no? E allora, come dire, mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Meravigliose sono le tue opere. Le riconosce pienamente l'anima mia, io le conosco bene. Vedete, un uomo che è stato tratto fuori che ricorda le sue fughe, i suoi momenti in cui ha desiderato la morte e che l'amore di Dio lo ha tirato fuori, lo ha trasfigurato e può cogliere anche nella sua esistenza, pur problematica, un'opera di Dio in me, una meraviglia stupenda. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Vedete, tessuto, ricamato. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non esisteva uno. La mia vita è nelle tue mani, dall'inizio alla fine, dal primo all'ultimo giorno. E poi questa, ecco, quanto i profondi per me i tuoi pensieri, no? Cioè, qui in un'altra traduzione sarebbe quanto mi sono preziosi i tuoi pensieri. I tuoi pensieri che io non raggiungo, che sono più grandi di me, perché non possiedo la vita e non so tutto della vita. E sono grandi, sono numerosi, se volessi contarli sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. Se tu, Dio, uccidessi i malvagi, sopprimessi l'empio. Ecco, dice una bella poesia, cioè no, tutto quanto in un clima molto intimo, e adesso questa, no? Cioè che i malvagi possano morire. E sì, è quello che di fronte al male, di fronte a tante situazioni della vita, viene nel cuore. Il Salmo lo dice, no? Lo dice. Dio ci permette di dirlo, cioè è con noi anche nel momento in cui diciamo ma quelli che possano crepare, no? E allora, vedete, se Dio uccidesse i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari, uomini di sangue, che cercano il sangue, che cercano la vita. Essi parlano contro di te con inganno, contro di te si alzano invano. Vedete, cercano, uccidendo gli altri e cercando la vita degli altri, vanno contro di te. Chi offende l'altro offende Dio. Chi fa del male all'altro fa del male a Dio. E vedete, parlano contro di te con inganno, la menzogna, si innalzano, l'orgoglio. Di innalzarsi come dei. E quanto odio, Signore, quelli che ti odiano, quanto detesto quelli che si oppongono a te. Vedete, come dire, io non amo, non li amo, questi uomini di sangue. E se volete, questo ancora è quello che ci portiamo dentro, no? Cioè, come dire, ed è ancora l'attesa di quello che in Gesù potremo cogliere, cioè quello di odiare con tutte le forze il male, il peccato, amando con tutte le forze il peccatore. È quello che Dio che fa con noi. Dio combatte implacabilmente contro la mentalità, la logica egiziana, no? Amando anche gli egiziani. Questo, ci sono dei midrash anche molto belli su questo, di Dio che piange in quel giorno quando anche gli egiziani, no? Cioè già Israele coglie che il Signore è di tutti, che odia profondamente il peccato, ma che misericordia infinita verso il peccatore. E dice: scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore. Provami e sappi quali sono i miei pensieri, vedi se c'è in me una via tortuosa. Allora vedete, è interessante perché questa cosa di scrutami, o Dio, il salmista lo dice perché dentro di sé coglie che quegli uomini di sangue che lui detesta, eccetera, non sono così distanti da lui.
no? Perché vedete, noi molte volte, no, come dire, buoni e cattivi, no? I giusti e gli ingiusti. E invece il salmista, cioè, pur dicendo io non voglio, però lo stesso dice: Signore, scusami, perché io non sono così sicuro che dentro di me non ci siano quelle vie di sangue. Quelle vie di sangue. Vedete, credo che sia. Non c'è tanto nel preghiere dei fedeli a volte di pregare per i peccatori. Non preghiamo tanto per i peccatori, cioè sentendoci in solidarietà con gli altri, no? Non si prega. Invece qui il salmista, ecco, dice, ed è bello, no? Perché questo finisce dicendo, vedi, se c'è in me qui una traduzione dice via tortuosa e un'altra traduzione dice una via di dolore, quella che abbiamo noi. Le vie tortuose, le vie non dritte, le vie che vanno con inganni, sono vie di dolore. E invece guidami per una via, per sul cammino dell'eternità, per una via d'eternità, per la via della vita. E allora preghiamolo insieme, due cori, coro maschile e coro femminile. Signore, tu mi scruti e mi conosci.
Quando mi siedo e quando mi alzo, mi intendi da lontano i miei pensieri.
Osservi il mio cammino e il mio riposo. Ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore,
alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me è la tua conoscenza, troppo alta che per me non è accessibile.
Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo il cielo, là tu sei, se scendo le inferi, eccoci.
Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare,
anche là mi libera la tua mano e mi afferra la tua destra.
Se dico almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte.
Nemmeno le tenebre per te sono tenebre, e la notte è luminosa come il giorno, perché le tenebre sono come luce.
Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia.
Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra.
Ancora le forme mi hanno visto i tuoi occhi, e erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esistevano.
Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio.
Se dovessi contarli, sono più della rabbia. Mi ripeto e sono ancora con te.
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi, allontanatevi da me, uomini sanguinari.
E si parlano contro di te, contro gli altri.
quanto odio, Signore, quelli che ti odiano, quanto detesto quelli che si oppongono a te.
Ti odio con odio implacabile, ti considero miei nemici.
Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri.
Vedi se per accordo non è il dolore.